Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, stiamo nella 23ª domenica del tempo ordinario, la domenica del sordo muto e degli smarriti di cuore. Ecco, Gesù nel Vangelo fa questo miracolo, guarisce il sordo muto compiendo questi gesti in parte verbali e fatà, di sciogliere, in parte molto concreti, gli tocca le orecchie, la lingua, con dei gesti molto molto precisi, e compiendo una profezia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Nei tempi messianici viene detto: il vostro Dio viene a salvarvi, si schiuderanno gli occhi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. Quindi Gesù è colui che compie i tempi messianici. Ora, questo annuncio dei tempi messianici è rivolto agli smarriti di cuore, ci dice Isaia. Io vorrei adesso con voi proprio riflettere su questa doppia possibilità che l'uomo offre a Dio che gli parla. Può essere uno smarrito di cuore, vedremo, questa è un'ottima, come dire, condizione, o può essere un sordo. Coi sordi è un po' difficile entrare, perché appunto non ci sentono, quindi oddio, se fa qualche miracolo, oppure un pochino più difficile. Prima di entrare nel merito, vorrei, se mi permettete, dire qualcosa. Vediamo molte facce di nostri fratelli e sorelle che non sono di Sermoneta oggi. Ecco, credo che siano di Caserta. Prima ho un attimo intercettato il capogruppo che diceva, insomma, di fare una cosa un pochino così, però oltre a darvi il benvenuto, che è una cosa molto molto umana, ecco, io sono abbastanza edificato, ve lo dico proprio senza fare nessuna captatio o benevolenze, perché sono quasi 2 anni che sono parroco qui, in questo bellissimo paese iper turistico, nel senso che in certi periodi, tipo anche questi giorni, specialmente da una certa ora in poi, diventa, come dire, un peggio di una metropoli. Però non ho mai visto, questo non vi inorgoglite, un gruppo che venga in massa a messa, scusate la rima, in massa a messa, mai. Questa è la prima volta che accade, quindi questo vi fa onore, ci fa anche un pochettino riflettere su una delle cose su cui volevo riflettere un po'. Voi sapete che mercoledì scorso il Santo Padre Francesco, che è sempre molto molto originale anche in alcune uscite, ha fatto una catechesi sulla domenica. E qui bisogna molto diffonderla questa qui, che dice che oltre che non andare più a messa, problema molto diffuso, oggi i cristiani non sono più neanche buoni a riposarsi, perché non si riposano. E questo lo aveva già detto San Giovanni Paolo II nella lettera sulla Dies Domini, molto bella, sempre attuale. E Papa diceva: oggi il mondo è diventato un gigantesco parco giochi, paese dei balocchi, parco divertimenti, capite? E gli uomini, qui c'è qualche riferimento alla seconda lettura di San Giacomo, che parla delle preferenze sui ricchi e sui poveri, che sembra che solo i ricchi sono importanti, invece i poveri possiamo sbatterli da una parte. Gli uomini accumulano soldi, 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 domeniche comprese, qui da queste parti, la non troppo, come dire, cospicua presenza domenicale è anche dipendente dalla concorrenza del mercato, perché qui sotto nella valle di Sermoneta tutte le sante domeniche c'è una super fiera megagalattica che blocca il traffico. Io dicevo nella messa precedente, dico, è una cosa fatta bene davanti a Dio che si spende. Io non voglio fare fulmini e saponaroli della situazione, no? Ma è una cosa fatta bene davanti a Dio che si passa la domenica, pensate chi fa quelle cose lì, si alza alle 4, capite? Tutto il giorno a vendere, a far soldi, a vendere, a far soldi, pure la domenica, lasciamo perdere la messa, no? Tornerò la sera con la lingua di fuori a casa. E quando si riposa? Dov'è il giorno del Signore? Dov'è quantomeno il giorno del riposo? Dov'è la famiglia? Dove sono gli altri valori, no? E dicevo anche ai fedeli, dico, ma noi dovremmo fare un pochino, sapete, i cristiani non fanno le rivoluzioni, non fanno le invettive, ma fanno le sane obiezioni di coscienza, no? E com'è l'obiezione di coscienza? Non ci vanno alla fiera domenicale, perché immaginate che non ci andasse nessuno alla fiera domenicale, che non vedono niente, tornano a casa, giusto? Giusto? Quindi secondo me chi ci va alla fiera domenicale il Papa, non mercoledì questo, quello prima, ha detto che la sera bisogna farsi bene l'esame di coscienza, bene l'esame di coscienza, no? Capite? Perché la confessione non può diventare, lo diceva l'omelia ieri sera, non andiamo a pappagallo a confessarci quattro cose che magari siamo manco convinti delle fatte veramente, tanto qualcosa gliela devo dire al prete, no? Io gli dico che ho fatto due chiacchiere, ma neanche troppo spesso, Mi sono arrabbiato, però è colpa di mio marito che mi ha fatto arrabbiare, non è colpa mia. O è colpa di mia moglie che mi ha fatto arrabbiare. Mia moglie mi ha fatto arrabbiare. Quindi chi l'ha fatto il peccato? L'ho fatto io che mi sono arrabbiato o l'ha fatto mia moglie che mi ha arrabbiato? Capite, no? Ma quando ci andiamo a confessare dobbiamo andiamo bene a fondo. Capite? Interroghiamo profondamente il nostro cuore. È una cosa fatta bene questa davanti a Dio. E qui ho fatto provocatoriamente apposta questi esempi perché... Allora, voi quando si fanno gli esempi, capito? Fino a quando si parla in termini genetici, dobbiamo volerci bene, dobbiamo amare il Signore, dobbiamo rispettare la legge di Dio, siamo tutti d'accordo. Bella predica, se è breve ancora meglio, facciamo subito la questione. Quando si fa qualche esempio, dobbiamo studiare le nostre reazioni, capito? E qui capiamo la differenza che c'è tra l'essere sordi o smarriti di cuore. Perché che succede? Quando veniamo toccati, guardate che il Papa è veramente impressionante, il Papa fa il parroco mondiale, capite? Ed è anche a volte molto molto simpatico, se ne esce con delle cose che incidono leggermente, perché ti fanno sorridere, ma guardate che sono coltellate sono, Ieri ai vescovi missionari gli hanno detto tutti coloro, cioè, però gliela dite bene, gliela dite. Ecco. Allora, quando si fanno gli esempi, noi veniamo inevitabilmente qualche volta toccati, no? Ma supponiamo, io adesso ho fatto l'esempio di chi va alla fiera la domenica, ma speriamo che non ho toccato nessuno, ma supponiamo che c'è qualcuno che ha l'abitudine di fare shopping la domenica e lo fa così, senza manco pensarci, non è che sta a pensare, vado perché mi fa comodo. Se io faccio questo esempio, è chiaro che se qualcuno lo fa, lo colpisco nel vivo. E la reazione? Qual è la reazione? Allora, chi è lo smarrito di cuore? Lo smarrito di cuore è una persona che non è fissata, cioè convinta che sta nella verità. A volte sta proprio anche confuso, sta perso, perché fa tante cose, dice, ma starò a far bene o starò a far male? Quindi, questa situazione è una situazione di, come dire, per certi aspetti di miseria, di indigenza, ma anche una situazione favorevole. Perché se il nostro Signore dice, figlio mio, beh, guarda, pensaci, non ti voglio imporre niente, però la luce su questo punto è la seguente, pensaci, tu ci pensi e dici, mi sa che il Signore c'ha ragione, quindi anche se non me ne rendevo perfettamente conto, forse questa cosa che faccio la devo correggere, fantastico, capite? Perché dite agli smarriti di cuore il vostro Dio viene a salvarvi? Ma Dio non salva tutti? Sì, Dio vuole salvare tutti, ma tutti lo accolgono? Non accolgono tutti. Cosa fa un sordo quando sente dire questa cosa? Ah, sto parroco, mo ci deve andare storto la domenica, mo che c'entra sta cosa? Comincia subito a reagire differentemente, non pensa, ma forse chi lo sa? Pensa semplicemente, no, io non ci vedo niente di male, io faccio bene, e quindi chi mi sfruguglia non lo voglio star a sentire. Questo è il sordo, capite? Allora, noi come siamo? E questo dobbiamo dimostrarlo, capite? Mo oggi ci è capitata la domenica, no? Prima ho fatto l'omelia alla messa di prima su San Giacomo, che parla del Dio soldo. Quando tocchi il Dio soldo, pure lì cominci a sfrugugliare. Dicevo ai fedeli, senti un po', adesso non... Quanti soldi ci sono passati per le tasche in tutta l'esistenza? Quanti soldi abbiamo guadagnato? Ognuno ce ne sa gli affari suoi, no? Se oggi mi chiamasse nostro Signore, io quanti soldi ho dato in elemosine? Sapete che molte elemosine sono anche detraibili, informatevi dei vostri parroci, perché molte sante organizzazioni cattoliche alla fine dell'anno ti mandano un bel resoconto e se pagano un sacco di tasse in meno, perché è giusto. Che se io condivido volontariamente parte dei miei beni, ho pure le detrazioni. Non vi sto suggerendo un modo per non pagare le tasse, sto facendo l'esempio. Però quanti soldi ho dato in elemosina? Non è una cosa da niente, perché i beni che il Signore mi ha donato, vi ricordate la parabola del ricco e pulone, no? Il ricco e pulone che faceva di male? Se godeva tutte quante le cose per sé, c'aveva un poveraccio, uno straccione, e manco se ne accorgeva. Ma non è che ha fatto qualcosa di male, non ha fatto qualcosa di bene, non ha aiutato uno che stava morendo di fame, capite? Voi sapete che se io conto fino a tre, ma non mi voglio mandare storto la domenica, diciamo, questi poveracci di casetti, ma chi ce l'ha fatto fa? Ma se io conto fino a tre, dico uno, due e tre, purtroppo, non lo vorrei dire questa cosa, un bambino è morto di fame. Perché delle centinaia di migliaia di poveretti che muoiono per denutrizione, facendo una media, ne muore uno ogni tre secondi. Allora, se io muoio oggi, posso dire, signore mio, mi posso salvare tutti quanti, insomma, perché sono mica Rockefeller, ma un centinaio non sono morti di fame, grazie a quel poco che ho potuto condividere, sia del superfluo, sia anche facendo attenzione a non sprecare troppo i beni. Perché gli sprechi non si fanno figlioli migliori, sempre il Papa, perché il Papa non è che chiacchiera solo su queste cose, ogni tanto dà qualche buon esempio. Voi sapete che il Papa, nelle parti in cui gira, si sa dove, a Santa Marta, se qualcuno lascia la luce accesa, si alza e la spegne l'interruttore, è tirchio il Papa, è spilorcio. Qual è il significato di questo gesto? Anche la luce è un bene che Dio mi ha donato. La luce deve stare accesa perché dobbiamo goderla, ma se non c'è nessuno in una stanza, la spengo, perché è uno spreco. E se io risparmio un pochino, non risparmio un pochino perché sono come Molière, avete visto l'avaro, no? Che devo prendere i soldi, non si risparmia neanche un centesimo perché dopo non posso andare alla nuova attrazione del parco giochi. Ma perché se risparmio qualcosa, mando 10 euro e do un pasto ai bambini della Jugoslavia. 10 euro costa un pasto ai bambini della Jugoslavia. Se spengo tutte quante le luci superflue, con anno 10 euro risparmiati. Capite? Lo stile, no? Allora dobbiamo fare attenzione, concludo, perché siamo sordi o siamo smarriti di cuore? Quindi quando ascoltiamo qualche input, no? Quando il Signore ci dà la grazia di qualcuno che ci dice una parola, anche che ci sollecita un po', che ci pungola un po', no? Come reagisco? Capite? Perché se uno parla della purezza, se uno è lussurioso comincia a fremere. Se uno parla della domenica, se uno fa messa la domenica, comincia a fremere. Se uno parla del perdono e io sono, ce l'ho a morte con qualcuno, comincia a fremere. Capite? Se uno parla del chiedere scusa e io magari non sto riconciliato con una persona che ce l'ha con me, basterebbe che gli vada a chiedere scusa e questo fa pace, e uno dice, capite poi, no? Segno della pace, vi siete mai chiesto perché facciamo il segno della pace prima della comunione? Ve lo siete mai chiesto? Perché dobbiamo fare la sceneggiata e cominciare a far giù tutta la chiesa a dar baci e braccio a destra e a sinistra? Assolutamente no. Quello è un gesto, come ha spiegato il Cardinal Müller in un'istruzione che aveva un paio di anni fa sottoscritta dal Papa. Perché facciamo la pace prima della comunione? Perché se io non sto in pace con tutti, come scrive San Paolo, come faccio ad andare a fare la comunione? Cioè, io vado a ricevere Gesù, tra l'altro avverto anche tutti quanti, qui diamo la comunione sotto le due specie, cioè per percepire nel segno sacramentale che tu partecipi al sacrificio in atto, capito, di Gesù, il corpo bagnato dal sangue, perché Gesù crocifisso in croce il sangue lo perdeva, cioè non è un simbolo quello che facciamo, no? Cioè tu vai a comunicarti con colui che è morto perdonando i suoi nemici, pregando per quelli che lo ammazzavano, e non te parli con tuo fratello. Ma come si fa? Ce devi fa pace. Non vuole fa pace. Se non vuole fa pace lui e tu ci hai provato, è un altro discorso. Però la coscienza tu la devi sollecitare. Allora la Chiesa intelligentemente dice: prima della comunione la pace, perché nel vicino ci sono tutti. Amici simpatici, antipatici e nemici. Voi sapete che noi cristiani non ce li abbiamo i nemici, cioè c'è stato anche il nostro nemico, ma devono essere nemici perché loro non ci vogliono vedere, non perché io non li voglio vedere, perché il mio cuore è aperto a tutti. Se qualcuno non mi vuole, non lo posso menare, ma per quanto riguarda da me è aperto a tutti, capite? Basta, il Signore ci doni la grazia di poter essere sempre aperti. Se siamo smarriti non c'è un problema. Se siamo sordi, chiediamo al Signore che ci apra le orecchie perché possiamo sempre essere aperti all'ascolto della sua parola. siamo notati Gesù.